Come dicevi qualche tempo fa, l'Iran è l'ultimo dei paesi medio orientali potenziali nemici di Israele che non è stato disarticolato, diciamo così, dalle guerre di neocon di Bush nel grande Medio Oriente. E quindi sono rimasti integri, ma questa integrità in fin dei conti fonda sulla guerra con l'Iraq, sostanzialmente, che è avvenuta nell'80, subito dopo il 79. È lì che si è formata un po' questa integrità iraniana, soprattutto sulla pelle di tantissimi giovani dei ceti popolari che sono andati a farsi ammazzare da uno sceicco all'Arab, mentre invece magari la borghesia, che aveva anche in qualche maniera flirtato con Pahlavi, se ne stava tranquilla nei quartieri beni di Teheran. Tutto questo, questo passaggio che c'è stato nella storia iraniana. Adesso però l'Iran è un paese che potenzialmente può dividersi, potenzialmente questa integrità potrebbe venir meno perché ci sono delle fratture interne molto, molto profonde. Come affronta la guerra con Israele, se mai andrà a fare uno scontro diretto con Israele?
Ma prima di tutto lo scontro diretto sarà uno scontro diretto non solo contro Israele ma anche contro gli Stati Uniti, perché nel momento stesso in cui Israele decidesse di voler bombardare le installazioni petrolifere, le installazioni nucleari, allora lì ci vuole il sostegno americano. Apro una piccola parentesi. Ho preso un piccolo record di Al Jazeera di questi giorni, l'ho pubblicato in un articolo l'altro giorno, anche lì nessuna reazione. È interessante perché Al Jazeera ha rilevato che nell'ultimo anno ci sono state 6.000 missioni aeree militari da parte di angloamericani. Di questi 1.200, questo è un aspetto molto importante, sono stati voli di ricognizione inglesi e americani. In questi voli di ricognizione su Gaza e il Libano per individuare i bersagli da bombardare, il 47% sono stati fatti dagli inglesi, il 33% dagli americani e solo il 22% dagli israeliani. Quindi questa guerra che abbiamo visto a Gaza e in Libano in realtà è una guerra dove gli americani e gli inglesi hanno avuto un ruolo preminente, molto importante. Cioè siamo andati a bombardare, se li consideriamo i nostri alleati, e lo sono, decollando tra l'altro da tutte le basi europee, ovviamente comprese anche quelle
italiane, in particolare quelle italiane
nel Mediterraneo, no? Che sono tra l'altro tra le più vicine, no? Insieme a quelli da Cipro e via discorrendo. Prendete quella carta del Medio Oriente. Non c'è niente di più falso e di più ingannevole di quella carta medio orientale, dove l'Iraq ha certi confini, la Siria ne ha altri, il Libano altri. In realtà, prima di tutto siamo davanti a stati che sono stati sbrindellati completamente, no? La Siria c'è almeno 5 eserciti stranieri che le occupano, da quello russo, quello turco, quello americano e via discorrendo. No? Lo stesso Iraq, i suoi confini sono quanto mai, come dire, labili e porosi. L'Iraq, tanto per darvi un'idea, non ha un'aviazione. Come cavolo fa a monitorare i suoi confini? Quel paese non ha un'aviazione. Cioè, quindi capite bene voi in che situazione siamo per parlare dell'Afghanistan. Allora, qual è la caratteristica dell'Iran? La caratteristica dell'Iran è che è l'unico paese della regione che non nasce dalla disgregazione dell'impero ottomano e dalla spartizione, come hai ricordato bene tu, di Sespico tra francesi e britannici, ma è l'unico stato della regione che ha una sua conformazione che ricorda più o meno quella con cui è nato circa 3.000 anni fa, un po' come la Cina. Certamente la Cina ha perso la Mongolia, l'Iran era molto più esteso perché arrivava a comprendere anche parti enormi dell'Afghanistan, del Turkmenistan, dell'Azerbaigian, no? Azerbaigian si parla anche farsi, no? Insomma, però è evidente che l'unico stato della regione che ha una sua, come dire, storia di continuità millenaria è quello iraniano. Che cambia poi in maniera enorme con l'invasione araba e quindi con la conversione all'Islam, una conversione all'Islam che però avviene nell'ambito di un Islam diverso da quello sunnita, che è quello sciita, che subisce una penetrazione occidentale molto forte a fine dell'Ottocento, è una penetrazione soprattutto economica, no? Dove la banca centrale centrale iraniana, la banca centrale persiana, a quell'epoca era retta dal barone Reuters. E poi con la guerra successivamente, con la seconda guerra mondiale, addirittura gli americani entreranno dentro da sud, no? Portando via lo Shah, nonno dell'attuale che sta in America, no? Là l'Unione Sovietica occuperà una parte consistente dell'Azerbaigian iraniano fino a fargli addirittura una repubblica di stampo comunista. Quindi anche l'Iran ha subito pressioni e invasioni straniere, ma certamente in misura molto inferiore da quegli altri, soprattutto i suoi confini, quelli che tu citavi, su cui Iran e Iraq hanno combattuto nel 1980 fino all'88, erano confini su cui si erano stabilizzati negli ultimi 500 anni. Quando finisce la guerra, nell'agosto dell'88, io ero sul fronte, e la linea del fronte, curioso, divideva tra loro due soldati, uno iracheno e l'altro iraniano, che stavano nella stessa buca divisa a metà e si guardavano negli occhi.
Incanesco.
No? Ma perché dopo, alla fine, dopo 8 anni di guerra, 1 milione di morti e via discorrendo, l'Iran attiva una posizione di estrema debolezza, perché lo Shah era stato cacciato, non esisteva più delle forze armate iraniane degne di questo nome. Invece l'Iraq era sostenuto militarmente ed economicamente dall'Occidente e dai paesi del Golfo. Cioè, pensate che quando finisce la guerra, l'Iraq ha 90 miliardi di dollari di debito estero con 25 milioni di abitanti, e l'Iran, che aveva già 60 milioni e passa di abitanti, ha solo 7 miliardi di debito estero, cioè niente. Questo già ci dà l'idea, no, dell'enorme disparità di forze, che però poi gli iraniani riuscirono a riequilibrare e, come dire, rafforzarono la rivoluzione comunista, come in Imore nell'89, tra l'altro, no? E ci sono stati due aspetti che hanno, come dire, influito enormemente sulla storia iraniana. La prima, nel 79, fu il 4 novembre, quando gli studenti occuparono l'ambasciata americana. In quel momento la rottura delle relazioni diplomatiche non è stata poi mai sanata, no? Dal punto di vista pratico e politico. E poi la guerra dell'80. Probabilmente, se Saddam Hussein non avesse attaccato l'Iraq nel 1980, forse la rivoluzione sarebbe anche finita dopo qualche tempo. È un po' come accadde quando le potenze europee, centrali europee, attaccarono la Francia rivoluzionaria.
O comunque sarebbe stato meno confessionale. Ma rispetto a prima di questa escalation creata, vabbè, diciamo dal 7 ottobre, anche se in realtà molti tuoi colleghi fanno risalire tutto al 7 ottobre, dietro, prima non è successo nulla, lasciamo stare. Però non c'è davvero comunque uno spartiacque, come dire, in precedenza gli israeliani ogni azione che facevano non la rivendicavano, facevano finta che non erano loro, e invece gli americani erano quelli che hanno distrutto l'Iraq, sono intervenuti in Siria, sono andati in Afghanistan, insomma si sono occupati un po' di tutte le parti arabe e meno quella persiana, perché probabilmente risulta più forte, però hanno smantellato un po' tutto quello che è la componente araba del Medio Oriente, o comunque l'hanno indebolita parecchio, in modo che adesso invece Israele è lo Stato ebraico in prima persona che interviene e cerca di occuparsi anche il territorio, di allargare alla Eretz Israel, con gli americani che, cioè Biden all'inizio ha detto a Netanyahu: cerca di non fare i nostri stessi errori, poi invece li stanno facendo paro paro come il Vietnam.
Esatto. Beh, l'atteggiamento, perché Israele ha sempre mantenuto un atteggiamento, come dire, anche un po' ambiguo nei confronti dell'Iran, come mantiene un atteggiamento ambiguo nei confronti della Russia? Nei confronti della Russia lo capiamo bene, sì. Ci sono 1,5 milioni di cittadini israeliani di origine russa, e Putin ha sempre lasciato che Israele bombardasse in Siria le postazioni di Pasdaran e degli Hezbollah senza dire mai una parola. Questa è la sostanza. Del resto Netanyahu è stato 6 volte al Cremlino, credo che sia l'uomo politico occidentale che c'è stato di più di chiunque altro, no? Quindi capiamo molto bene, no, la situazione. Anche in confronti dell'Iran c'è sempre stato un atteggiamento ambivalente. Perché? Perché l'Iran dello Shah era comunque visto come anche un alleato di Israele, era pienamente nel campo occidentale, era definito il guardiano del Golfo, no? E attenzione, i legami storici e culturali tra il popolo ebraico e l'Iran avevano una forte base secolare se non millenaria, no? Adesso noi, per esempio, oggi in Israele credo che siano più di 200.000 cittadini israeliani di origine persiana. In Iran comunque ci sono ancora 20-25.000 ebrei, molti di questi nella zona di Shiraz, altri in alcuni quartieri della capitale di Teheran come Manusheri. E teniamo presente che nel Majlis, nel Parlamento iraniano, c'è sempre viene eletto un rappresentante della comunità ebraica, cosa che ogni tanto viene un po' dimenticata da queste parti, no? Come avviene anche in Turchia, peraltro, no? Ma l'Iran, dopo il crollo dell'impero dello Shah, dopo il crollo dell'Iran e dello Shah, ha sempre cercato di recuperare un rapporto con l'Iran in funzione anti-araba. Lo fece negli anni Ottanta addirittura con i famosi scambi di armi, no? che sono noti un po' tutti, sono stati scritti libri proprio su queste cose qua. E poi comunque c'è sempre stata un'infiltrazione israeliana in Iran, altrimenti non si spiegherebbe come mai hanno fatto fuori 6 o 7 i loro più importanti scienziati, come hanno fatto fuori Agnew e via discorrendo. Molti di questi sono uomini dei Mujahideen Khalq, cioè di una formazione radicale della sinistra religiosa radicale rivoluzionaria che dopo l'82 emigra verso l'Iraq e addirittura si schiera contro Saddam Hussein, no? I Mujahideen Khalq poi ebbero vicissitudini varie e poi furono in qualche modo sostenuti dagli americani e dagli stessi israeliani che avevano bisogno di, come dire, di quinte colonne.
Infiltrarsi, sì.
Esatto. Ricordatevi che la prima grossa denuncia sull'arricchimento dell'uranio iraniano avviene su un rapporto che viene presentato da Israele all'ONU, ma è un rapporto attribuito ai Mujahideen Khalq. Poi ci sono infiltrazioni di più alto livello, adesso state attenti perché vi dico una cosa. Ogni volta che a Teheran si parla di che cosa fare con Israele, anche Israele è presente alle riunioni.
Forse Israele è presente comunque
sotto mentite spoglie
in quasi ogni riunione dell'area.
Ecco, presente, capito? Ecco, queste non sono butad.
Sì, sì.
Non sono buttato, perché a me di fare delle battute non me ne importa proprio un fico secco, ma è purtroppo una realtà conosciuta negli ambienti di Teheran non da oggi, da 20-30 anni che si va avanti in questa maniera qui, e questo spiega anche perché avete visto che, come dire, quei bombardamenti reciproci tra iraniani e israeliani
telefonati
sono tutte cose telefonatissime, no? Telefonatissime, cioè proprio telefonate. Perché cioè sono quelli là di là che telefonano, ragazzi.
Sì, nel vero senso della parola.
Cioè nel vero senso della parola. Cioè si scambiano la telefonata. E questo ce la dice anche lunga sulla questione, perché poi, se poi noi riduciamo, come dire, ai minimi termini la questione, è evidente che l'Iran è lo sponsor di Hezbollah, lo sponsor degli Houthi yemeniti e di tutti questi, delle fazioni sciite in Iraq, però l'Iran non ha nessuna questione territoriale in ballo con Israele. Attenzione, e questo è un aspetto molto importante.
Sì, non fa parte di Eretz Israel.
Non fa parte di un mondo in cui comunque c'è una diaspora araba e palestinese amplissima e via discorrendo, no? Tenete poi conto presente una cosa, che l'opinione pubblica iraniana, e non lo dico da oggi, ma questo da sempre, quando si parla di Palestina e Libano, volta il canale dall'altra parte, alla televisione. Perché? Perché non sono arabi, signori. Non c'è niente da fare. Cioè, poi la Repubblica Islamica è stata molto abile nel sostenere la propria, come dire, capacità strategica e di combattere, sostenendo molti gruppi intorno alla regione, no? Che cosa che è tornata utile, per esempio, quando c'è stata l'espansione dell'ISIS, no? Perché gli iraniani, quando c'è stata l'espansione dell'ISIS, ma ovviamente tutti, la prima cosa che è stata detta a Teheran di fronte all'ISIS, che aveva occupato un terzo passo del territorio iracheno, con la seconda città del paese, Mosul, i generali iraniani hanno detto: guardate che i confini del nostro, i nostri confini si sono proiettati 300-400 chilometri più in là. E infatti sono entrati dentro a combattere col generale Qassem Soleimani contro i jihadisti del califfato, no? Come del resto hanno fatto gli Hezbollah libanesi in Siria, no? Ecco, questi giochi, che sono giochi sanguinosissimi, che hanno portato tra l'altro a un cambiamento, un ennesimo cambiamento della mappa regionale, perché noi oggi parliamo di un Medio Oriente dove noi abbiamo a che fare con almeno 25-30 milioni di profughi tra Iraq, Siria, Libano e annessi e connessi.
Sì.
Capito? Sì. Cioè, la popolazione che abitava Homs nel 2011 non c'è più, è stata sostituita da un altro tipo di popolazione. Questi, tornando per esempio all'Iran, continuavano a chiamarlo il paese degli Ayatollah, ma è sempre, come scriveva Luciana Borsati in un ottimo articolo che ho letto sull'Huffington Post, ma è da mo' che non è più il paese degli Ayatollah, è il paese della Pasdaran e Khorasan, è il paese della Pasdaran e Khorasan. I Pasdaran non sono solo il braccio armato, ma sono anche quelli che occupano i gangli più importanti dell'economia,
delle fondazioni, tutta questa roba,
delle fondazioni, eccetera. Le fondazioni in realtà sarebbero di origine religiosa, perché vengono fatte, io sono un esperto di questa cosa,
le boniate,
no? Le famose boniate, no? Famose bognate, le ho studiate in lungo e largo, eccetera, sono là, ho fatto interviste, cose. Però la realtà vera è che i Pasdaran hanno occupato gran parte di questo panorama economico iraniano, e per questo che anche dal punto di vista, come dire, degli equilibri tra il potere degli Ayatollah, quello dei Pasdaran e quello della borghesia iraniana, ci sono sempre, come dire, la ricerca anche di certi equilibri, perché non è che in Iran sono tutti poveri, è pieno di miliardari a Teheran Nord, è pieno di miliardari, signori, a Teheran Nord. A Londra ci sono un sacco di iraniani che vengono dall'Iran e sono pieni di soldi, e li hanno fatti in Iran questi soldi, non li hanno fatti a Londra, li hanno fatti a Londra, a Parigi, eccetera, ma sono arrivati quei soldi già da là. Cioè, questi aspetti che cosa ci dicono? Ci dicono che in ogni caso sarà anche difficile, come dire, cambiare il regime di Teheran. Perché? Se è vero che noi abbiamo visto le donne in piazza, i movimenti, le cose, eccetera, no? Però l'abbiamo già visti 10 anni fa, sì. No? E c'era stata l'onda verde, addirittura. Quando c'era stata l'Onda Verde,
dove il mio voto, dicevano, no?
Dove c'era la figlia di Rafsanjani che sopra una cassetta di frutta vicino a Piazza Zadì, mi ricordo che faceva, arringava la gente, c'era Rafsanjani in piazza, la famiglia Rafsanjani, cioè uno dei fondatori della rivoluzione, no? Ora, qual è il problema vero di paese? Il problema vero di quel paese è che nel 79 c'è stata una rivoluzione che ha cambiato praticamente il mondo, che questa rivoluzione è stata seguita da una guerra civile interna che è durata per anni, da una guerra esterna, quella dell'Iraq, e che se c'è una paura, quella degli iraniani, è come dire di precipitare in una situazione di incontrollabile anarchia, come sono caduti i paesi come la Siria, come l'Iraq, come l'Afghanistan e via discorrendo.
Che è un po' la trappola in cui gli occidentali cercherebbero di trascinare.
Però, signori, l'Iran è un paese di 80 milioni di abitanti. che comunque ha un ruolo anche energetico importante e rilevante a livello mondiale. Ve lo immaginate, come dire, che si aggiunge, perché attenzione che poi l'anarchia, un'anarchia, eventuale anarchia e destabilizzazione dell'Iran si comunica, ma matematicamente anche a tutta l'area intorno.
Sono onde sismiche praticamente, sì.
Ma certo. Questo non vuol dire non bisogna cambiare nulla, per carità del Signore, questo non vuol dire che non succederà niente. Questo però ci deve far pensare quale potrebbe essere lo scenario del futuro, ma non so a breve, ma magari a medio termine.